come
il suggeritore Nightlife.
Insomma, volevo farvi sentire la nostra sigla per intero, no, non è così, un saluto da Ira Rubini come di consueto in diretta di sera alle 21.30, il nuovo orario di tutte le trasmissioni che un tempo erano alle 21 per indicazione del nostro nuovo palinsesto. Una buona serata a tutti voi, un buon lunedì sera con il Suggeritore Magazine. Ultima puntata, perché dalla prossima puntata torneremo in auditorium. Vi ricordo che noi saremo come sempre in diretta in auditorium con musica dal vivo, ospiti dal vivo a partire da lunedì 7 ottobre. Ritornerà la Pebedda in cortile con Basilio Tiziana, insomma potremo ritrovarci, salutarci, bere qualcosa insieme, mangiare qualcosa insieme e assistere alla diretta della trasmissione. Intanto invece vi ricordo che quest'oggi parleremo di tante cose, cominciano le stagioni, ne racconteremo qualcuna, a cominciare da quello del Teatro della Cooperativa, poi passeremo dal Pacta Salone dove debutta uno spettacolo che avevamo visto in forma di studio, andremo al Teatro Menotti dove l'inaugurazione invece è affidata a Laura Marinoni e ad Alessandro Nidi in uno spettacolo tutto dedicato a Fabrizio De André. E poi, insomma, ricorderemo anche a modo nostro, insomma, due grandi assenze, quella di Maggie Smith e quella di Glauco Mauri. Ma prima di tutto un brano, Method Actor, e poi siamo subito da voi.
Not a fall, wanna pause.
Allora, rieccoci, questo è come sempre il suggeritore della trasmissione dedicata al teatro del lunedì sera di Radio Popolare dalle 21.30 alle 22.30. Il primo ospite, ve l'avevo preannunciato, è il direttore del e anche il fondatore del Teatro della Cooperativa, Renato Sarti, perché parliamo della stagione 2024-2025 che è stata da poco presentata. Renato, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, intanto ha un titolo?
Sì.
Ecco, diciamolo.
Cartellino verde. E uno si chiederà cos'è sta roba qua.
Soprattutto in queste giornate qua, insomma, in cui di calcio si parla anche per altre ragioni o comunque insomma di...
Bravo,
ecco.
Bravo.
Cos'è il cartellino verde?
Allora, era un'iniziativa anche abbastanza vaga da parte dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri, di dare un cartellino verde a quei giocatori, quei calciatori che in campo si distinguevano per gesti di nobiltà, sportività, lealtà, onestà, rettezza, eccetera, eccetera. Naturalmente è finita nel nulla. E allora diciamo che l'idea della stagione era quella, dopo i tanti temi che abbiamo dedicato alle nostre stagioni, dalla comicità all'acqua, a Basaglia, a Strella, a Giovanni Pesce, a Nori Pesce, a Teresa Sartistrada, eccetera, 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 abbiamo deciso di dedicarlo un po' allo sport, visto da un'altra angolatura, e giustamente tu metti in rilievo come i fatti di Paderno Dugnano recente, che c'è stato questo capo dell'ultra dell'Inter che è stato ammazzato, e 19 condanne, arresti che sono stati fatti oggi nel mondo dell'ultra, ti fa capire che lo sport, il calcio soprattutto, che potrebbero essere un'ottima palestra di formazione. Io mi sono formato un po' giocando a calcio con i vari Don Guerino e Don Nicole, con gli allenatori della Triestina, che mi hanno insegnato non solo a dare i calci al pallone, ma anche a vivere insieme agli altri.
Ecco, vedo infatti una foto storica che io conoscevo, ma che avete insomma utilizzato per presentare la stagione, quella della squadra dei Comedians.
Sì, la foto è l'unica foto in cui ci sono tutti i comedians, attori, più il regista Gabriele Salvatores,
da Bisio,
il compianto Gianni Paladino, Paolo Rossi, Gigi Alberti, Silvio Orlando, Bebo Storti, chi manca ancora? Bisio, hai detto tu, no, e io naturalmente. È l'unica foto che abbiamo della squadra, che eravamo abbastanza, non imbattibile, ma abbastanza imbattibile ai tempi. E, insomma, abbiamo deciso di dedicarlo un po' allo sport da un'altra angolatura, ecco, cioè che potrebbe essere non una scuola di bullismo, ma una scuola di educazione, di formazione. Uno dirà, ma con le guerre che ci sono in giro, Renato, ti occupi del calcio, dello sport? Sì, perché forse partendo da lì, no?
No, infatti mi sembra un'intuizione, direi, molto, molto contemporanea, insomma.
Se ho il tempo ti cito un piccolo episodio. Sì. Un po' di anni fa eravamo a fare uno spettacolo in Valtellina, non dico il paesino, in un oratorio dove c'era la chiesa, e il teatro, i campi di pallone, c'erano tre partite dei ragazzi dalle 8 agli 11, i pulcini, poi c'erano quelli medi dai 14 ai 17, poi dai 17 ai 21. Mi sono affacciato, io subito quando c'è una partita di calcio mi fermo, e allora ho visto la partita dei grandi, erano come i loro beniamini, cioè i giocatori di Serie A, simulazioni, isterie, proteste, slealtà, spinte, urla, eccetera, eccetera. Ho detto, beh, lasciamo perdere, vado alla squadra, l'altra partita media, idem. Sono andato ai pulcini, la stessa cosa, con la differenza che, essendo accompagnati dai genitori, la folla urlante intorno, aggrappata alle reti come gorilla, era ancora più numerosa, più c'era un nonno che ha gridato al bambino: dagli sotto, dagli, altrimenti non giocherai mai, dagli sotto nel senso di picchiarlo, dagli sotto altrimenti non giocherai mai in Serie A, ecco.
Sì, mi dicono, mi raccontano, sì, molti genitori un po' più civili, che ce ne sono degli altri che sono, incitano alla violenza, insomma, per cui cosa devono fare i ragazzi, insomma, se...
Senza contare che sono, come dire, foraggiati da questo clima, no? Da questa situazione.
Sostenuti, sì, diciamo che in qualche maniera sono anche giustificati da un clima che non fa che incoraggiarli ad essere scorretti.
Forse un po' di guerra si eliminerebbero anche se si cercasse di affrontare il mondo dei ragazzi legati allo sport in maniera diversa, forse.
Gianfelice Facchetti infatti ti affianca in questa stagione per quello che riguarda i titoli sul tema dello sport e dei diritti civili.
Sì, è stato un incontro, diciamo così, fortunato. Lui si occupa da sempre di queste tematiche, mi è piaciuto molto. Lui presenterà due spettacoli, uno in gennaio e uno in febbraio, su temi, per esempio, che sono vicini alle tematiche nostre. Lui presenta uno spettacolo, Arpad Weiss, che racconta di questo allenatore ungherese che era finito poi in un lager, oppure racconterà la storia del grande Torino storico che perì nella tragedia di Superga di Torino, ma ci aiuterà anche per fare tutta una serie di incontri, dibattiti, presentazioni di video,
infatti,
eccetera,
è strano
eccetera.
Che non vi siate incontrati prima, conoscendovi entrambi piuttosto bene, devo dire che effettivamente siete fatti l'uno per l'altro.
Ma vuoi che ti dica com'è nata? È nata semplicemente, siamo incrociati in Piazza Bacone, ciao come va, beviamo un caffè, e da lì è partita l'idea della stagione.
Ritorna anche uno dei più famosi, anzi apre la vostra stagione il prossimo 4 ottobre, uno dei più famosi spettacoli dedicati al calcio, anzi a una partita che ha avuto tanti significati anche nella storia d'Italia, Davide Enia col suo Italia-Brasile 3-2, uno spettacolo che Radio Popolare aveva subito adottato, tanto che è stato fatto, anche qui insomma l'abbiamo trasmesso, l'abbiamo rincontrato tante volte, eccolo qua.
Sì, mi sembra che voi l'avete presentato per primi a Milano in un teatro, diciamo così, perché prima era la maratona dello sport che aveva organizzato Calbi, poi la prima volta è venuto in teatro per 2 settimane, è stato da noi a Cooperativa ed è un ritorno, si chiama Italia-Brasile 3-2 il ritorno, ed è un ritorno felice perché è uno spettacolo meraviglioso, perché non l'ha visto, cioè lo raccomando, perché dal punto di vista dei spettacoli legati al calcio e allo sport mette insieme questa famiglia palermitane, fa scaramanzie, cibi, urla, eccetera, eccetera, molto, molto. Davide Nia, non devo dirlo io, è un campione. Come vedi, usiamo sempre termini in questo momento qua, gol, campione, fischio d'inizio, proprio per diciamo così, adattarci al clima un po', che vuole essere anche un po' più leggero, ma nonostante i tempi bui.
Allora, dobbiamo andare adesso un pochino più rapidi perché dobbiamo dare un'idea, soprattutto ci sono molti ritorni di alcuni spettacoli storici, per esempio Ritorno è vietato digiunare in spiaggia, il ritratto di Danilo Dolci che a cui tieni molto, insomma, che ritorna in scena l'11 ottobre, ritorna a Gorla, fermata a Gorla. In collaborazione con il Piccolo Teatro, poi
sì, Gorla, diciamo così, fa parte insieme ad altri 2 o 3 spettacoli al Fuori,
del Fuori, esatto,
spettacoli nostri che sono ospitati in altri teatri,
in altre sale, e del Grande Torino con Facchetti abbiamo detto. Sognavo le Olimpiadi invece è uno dei titoli dedicati allo sport che debutta il 18 ottobre, giusto?
Sì, sì, è di Davide Carnevale, il testo, sono due brevi episodi, il primo si chiama La panchina, il secondo ha un titolo brevissimo, Reincollare le zampe, i piccioni e altre proposte geniali per migliorare Milano in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Ecco.
E noi tutti temiamo, infatti. Allora, e poi invece, sempre saltando su alcuni dei titoli dedicati a questo fil rouge, Fantasista.
Il fantasista.
Alessandro, sì, Ciacci.
Esatto, beh, lui è venuto già l'anno scorso da noi, diciamo che abbiamo il solito plotone, diciamo così, la solita squadra, ecco, siamo così di comici, in cui fa parte Ciacci, ma fa parte Loizzi, fa parte Taurino, La Pelusio, Ippolita Baldini, Francesca Puglisi, metteremo di nuovo in scena Tragica Morte di Permettismo e Muoiono per l'amore, c'è la Marangoni, c'è la Rossana Mola, cioè fa parte del reparto comico che è il Teatro della Cooperativa guarda sempre con grande attenzione, perché è bello vedere in teatro le problematiche che ci tormentano tutti i giorni, però se si fa una risata ogni tanto non è male, quindi Ciacci è il nostro, a noi piace molto la sua comicità, che ricorda un po' Luttazzi, che ricorda un po' la comicità un po' surreale, un po' strana, insomma, ecco la comicità che piace un po' a noi.
Allora, un po' di nomi li abbiamo fatti, segnaliamo qualcos'altro? Ci sono degli eventi speciali?
Ma io direi intanto Arianna Scumenia, che l'ho già nominata, non l'ho nominata, che torna con l'Atir, la Skiros, che viene da noi per la prima volta, torna Celestini, ci sono due spettacoli di un mio allievo che ormai si sta imponendo dal punto di vista drammaturgico, registico, Chicco Dossi, poi direi che possiamo citare un paio di cose del Sarti, riprenderemo Schmerzen all'Elfo, saremo ai Parenti con uno spettacolo con Valentina Picello, Trilogia del benessere, e poi sempre del ramo comico, Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo, Franco Rame con la Alessandra Faiella e Buongiorno, Valerio Buongiorno, saremo di nuovo al Martinit, visto che l'anno scorso è andata bene, ce l'hanno richiesto, e poi direi Tabiglio che sarà
torna Vice Domini, torna Taurino.
Vice Domini, per chi non l'ha visto deve vederlo, cioè imperdibile.
La prima nazionale del nuovo spettacolo di Walter Leonardi.
Brava, e vedi che non me lo perdevo. Forse Irene Serini viene da noi la prima volta.
Sì, beh, brava, poi torna Francesca Puglisi.
Brava, e poi possiamo dire che
c'è
uno dei comedians, Gigi Alberti, sarà all'interno dei spettacoli sullo sport, insieme a Matteo Caccia, che tu conosci, che è una...
Arriva con la sua maglia nera, un famoso titolo suo.
Gigi Alberti porta un testo che nasce da alcune letture di testi di Galeano, e sarà da noi in maggio, ed è l'unico, diciamo così, comedians che farà uno spettacolo da noi, ma questo lo dico così, con punto interrogativo, io ho già avuto la sensazione che ho Paolo Rossi, ho Bevo Sorti, ho Antonio Catania, ho Silvio Orlando, qualcuno di questi quando verranno a Milano con i loro spettacoli, una visitina, una chiacchierata, un incontro più. L'anno scorso ho avuto molto successo gli incontri, dibattiti, presentazioni di libri e di video che abbiamo fatto dopo gli spettacoli dedicati alla tematica della follia, della disabilità, eccetera, e Basaglia, e abbiamo, penso che rifaremo molti di quegli incontri, perché abbiamo visto che il pubblico
li gradisce,
dice il dibattito no,
e invece
lì,
sì,
quindi vuol dire che era stata una delle sorprese più belle che abbiamo avuto l'anno scorso, devo dire la verità. Bene. Penso di aver dimenticato poco o niente, sai?
Sono alcune altre cose, però insomma, faremo in tempo a raccontarle, c'è l'opera da quattro soldi di Loizzi,
Loizzi l'hai citato,
hai detto che sarebbe venuto, infatti, pure i Guardiani del Nangadi.
Ecco, questa è una compagnia giovane che sono molto molto bravi, che fanno uno spettacolo su quella che è chiamata la mountain killer, cioè questa montagna, se non sbaglio, nepalese, dove si sono immolati tantissimi
alpinisti.
Perché vogliamo dare uno sguardo anche sul ciclismo, anche sull'alpinismo e altre realtà, diciamo così, dello sport. Non c'è solo il calcio.
C'è anche Gino Bartali. Gino Bartali. teatrodellacooperativa.it, dunque si comincia il prossimo 4 di ottobre, fra pochissimo, con Davide Nia. Noi come sempre ci saremo. Grazie Renato Sarti e buona stagione.
Grazie a te, grazie a te. Ci saranno belle sorprese durante lo spettacolo evitato digiunare in spiaggia,
sì,
perché all'interno di questo spettacolo c'è una ringa, l'ultima ringa che fece Piero Calamandrei in un tribunale, e verrà letta da personalità a cui noi siamo
varie,
legate alla tematica.
Va bene, grazie, ciao ciao, a risentirci. Ciao. Ciao.
Arrivederci, ciao, buona serata a tutti. Talking all that jazz.
Grazie mille.
Ed eccoci alle seconde ospiti, perché sono parecchie, le avevamo incontrate allo Zia, che tra l'altro a sua volta ricomincia le proprie attività in quel di Via De Santis, insomma vicino a Via Meda, lo spazio, ve lo ricordate, che avevamo presentato in più di un'occasione nella scorsa stagione, uno spazio autenticamente indipendente con uno studio che poi è diventato uno spettacolo della compagnia Landi Mignemi Paris, prodotto dal Teatro delle Donne di Firenze. C'è stato anche un'esperienza che ci è sembrata importante citare, ma poi insomma ce la facciamo raccontare: finalista al bando registi e registe under 35 della Biennale Teatro di Venezia 2022. Eccoci qua che Which Is riflette sulla figura della strega. E allora noi ne parliamo con Eleonora Paris, Virginia Landi e Cristiana Tramparulo e Giorgia Yolanda Barsotti, insomma alcune delle interpreti, e poi la regista Virginia Landi. Buonasera a tutte quante, mi sentite?
Buonasera.
Ciao. Ciao. Allora, le streghe sono collegate e noi sia di qua che di là, direi, perché appunto insomma anch'io mi allineo. E dunque abbiamo detto che Which Is, che gioca anche un pochino con un'assonanza, Which scritto appunto come strega in inglese, che cosa vuol dire strega, però Which Is senza la T vorrebbe anche dire che cos'è. Sarebbe la classica domanda che ci si fa a proposito di qualunque cosa, no? E voi affrontate l'idea della donna strega antica come il mondo, insomma, è spesso, troppo spesso, insomma, pretesto per persecuzioni piccole o grandi, l'affrontate anche con molto umorismo, no? Ci raccontate, non so chi vuole cominciare, forse Virginia, Eleonora, come volete.
Sì, eccomi, sono Virginia Landi,
ecco,
la regista dello spettacolo. E, allora, Which Is, sì, è uno spettacolo, intanto, come dicevi tu, Ira, che affronta il tema con molta ironia. Lo abbiamo ideato per essere uno spettacolo concerto, che quindi potesse veicolare anche attraverso la musica i temi proposti, che sono appunto la questione di genere, la violenza di genere, capire capire quali fossero le radici di questa violenza, di questa discriminazione che i corpi delle donne subiscono dalla nascita del patriarcato e del capitalismo. E cito proprio la nascita del patriarcato e del capitalismo, nascita che è un po' come dire: è nato prima l'uovo o la gallina, non si sa bene cosa è nato prima e cosa dopo. Però questo progetto e questo spettacolo prende le mosse, è stato creato da me e dalla drammaturga Francesca Mignani, che ha scritto il testo, dopo aver letto il saggio di Silvia Federici, Calibano e la strega, che rinviene proprio la creazione della figura della strega all'origine del capitalismo, e quindi quando c'è stato il bisogno di ingabbiare i corpi delle donne in forza produttrice di figli e quindi in produttrici di forza lavoro. E quindi diciamo che questo tema gigantesco noi lo affrontiamo inserendo nello spettacolo tre punti di vista, quindi le attrici devono palleggiarsi diversi ruoli, prima affrontano il punto di vista di tre inquisitori, quindi coloro che hanno creato la paura della donna e la paura della strega, che hanno creato questa figura, poi attraversano i punti di vista di tre donne accusate di stregoneria e infine arrivano a interpretare tre donne del presente che riflettono sul rapporto che hanno col proprio corpo oggi. E questo è un po', diciamo, lo spettacolo, il tutto condito con molta musica punk arrabbiata, di lotta e di rivendicazione.
Ciao Ira, sono Eleonora Ariston, e in questo contesto attrice dello spettacolo, e anche appunto, come introducevi tu bene all'inizio, molta ironia, perché appunto è un discorso molto serio e per affrontarlo abbiamo bisogno di portare dalla nostra il pubblico con uno sguardo critico, distaccato, ma anche molto presente, e quindi appunto la musica ci coinvolge e i punti di vista diversi ci fanno viaggiare attraverso le epoche fino ad arrivare ad oggi. Quanto è rimasto della caccia alle streghe oggi sui nostri corpi?
Insomma, parecchio, temo, cioè nel senso che credo che la storia non sia finita, come voi giustamente avete intuito. Adesso parlerei un pochino, magari con chi non ha ancora parlato, di come portate in scena queste istanze.
Ma ciao Ira, io sono Cristiana.
Ciao.
Ciao, piacere. Allora, è uno spettacolo, secondo me, molto difficile da un punto di vista interpretativo, perché una componente fondamentale di questo spettacolo sono anche i costumi. Cioè, una parte narrativa è delegata a, appunto, alla costumeria. Si dice costumeria? Non lo so, lo invento adesso.
Beh, abbiamo capito, comunque, insomma, va bene.
I costumi sono di Rossana Giacavallo, una fantastica costumista, e per esempio con i costumi noi cerchiamo di raccontare il rapporto che hanno i corpi femminili con appunto l'abbigliamento e la costrizione, e dal mio punto di vista interpretativo per me è molto difficile stare in un corpetto, per esempio. Ho imparato a recitare all'interno di un corpetto ed è molto difficile respirare, per esempio. Mi chiedo come facessero all'epoca dei corpetti, per dire.
Svenivano. A parte la sensazione, ci sono proprio degli studi clinici che hanno rivelato che i corsetti, quelli con le stecche e tutto il resto, provocavano frequenti svenimenti, oltre che malformazioni poi progressive del bacino, di un sacco di cose. Ecco,
esatto,
quindi
sono d'accordo.
Io sono Giorgia, ciao Ira, sono Giorgia.
Ciao.
E magari vorrei porre l'attenzione molto anche sull'aspetto musicale.
Giusto.
Che è quello, insomma, per me un po' più challenging, affascinante, e insomma, anche perché la musica a volte veicola molto più della sola parola, cioè solo più del suono della parola da sola. Quindi mettersi a contatto con la musica punk suonata dal vivo, ma anche elettronica suonata dal vivo con di Andrea Centonza, che salutiamo, il maestro Andrea Centonza, che ha composto tutte le musiche. Suoniamo dal vivo col sintetizzatore, la chitarra elettrica, voce, è stato un lavoro veramente affascinante. E poi un'altra cosa che perlomeno a me ha messo anche un po' in crisi in determinati momenti, come magari giusto che sia anche il processo creativo, è trovare quell'equilibrio, soprattutto magari nell'interpretazione dei cattivi, tra virgolette, quindi della parte degli inquisitori, o io faccio la parte dello specchio, diciamo, a un certo punto, cioè trovarsi dall'altra parte della staccionata e non giudicare il proprio personaggio e trovare un modo di starci dentro dandogli spazio, però senza appunto giudicare quello che si sta andando a fare, perché chiaramente i miei pensieri sono opposti rispetto magari a quelli che potevano essere gli inquisitori che hanno scritto il Malleus Maleficarum. Quindi insomma è stato un lavoro bello, intenso.
Lo so, infatti mi ricordo quando appunto l'abbiamo visto allo Zia, che ce l'avevate in parte raccontato. Ci fa piacere che insomma nella sua forma più definitiva sia arrivato a questo punto al Pacta Salone, dove debutta domani sera, resta in scena per 3 sere, giusto?
No, debutta mercoledì.
Ecco, perfetto. Ah no, scusate, domani è il primo, avete ragione, sì. Debutta il 2 e resta in scena fino?
Al 6 ottobre, domenica.
Perfetto, allora la possibilità anche di ritornare al Pacta Salone, che così riprende anche le sue attività, ce l'avevano già accennato i direttori quando abbiamo presentato la stagione. Noi vi consigliamo di andare a vedere lo spettacolo, è veramente uno spettacolo non conformista, cioè sulle streghe si è scritto tanto, si è detto tanto, si sono fatti tanti film e forse anche alcuni spettacoli teatrali, ma questo è diverso da tutti gli altri. Quindi grazie a tutte voi, buon debutto, a risentirci presto, Which Is al Pacta Salone di Milano da mercoledì prossimo. Ciao.
Grazie, ciao.
A presto, ciao. I can't tell by the vibe that's been around our house. I can tell you won't let this go by the spark in your eye and the pep in your feet. Do you think we might change the world? One move at a time. I got some real blessings to share around. Having you by my side makes it all. Questo è sempre il Suggeritore Magazine, la trasmissione di teatro di Radio Popolare, che ancora per questa sera va in onda dallo Studio 2. Ci sposteremo poi nella prossima occasione, lunedì, ve lo ricordo, in auditorium come nostra consuetudine, dove potrete raggiungerci anche voi. Ma noi ogni anno attendiamo l'inizio delle stagioni perché poi appunto ovviamente gli artisti mano a mano cominciano a arrivare in città, se non sono qui a Milano, oppure a fare le prove, ad andare in scena, insomma le stagioni stanno tutte cominciando ed è anche il caso della stagione del Teatro Menotti Filippo Perego, che inizia con uno spettacolo che davvero ci tenevamo a presentarvi, perché a partire dal 3 di ottobre, da giovedì prossimo fino al 5 di ottobre, è in scena Fabrizio De André, L'amore scoppiò dappertutto. Non è la prima volta che il Teatro Menotti produce, in questo caso in collaborazione col Festival Teatrale di Borgo Verezzi, teatro che ha a che vedere con la grande storia del cantautorato, è qualcosa a cui insomma ci ha abituato anche nelle scorse stagioni. Stavolta ci sono due grandissimi a interpretare e a leggere la poesia di Fabrizio De André, a leggerla nel senso di attraversarla, perché in realtà ci saranno anche le parole di tanti altri spiriti poeti. Laura Marinoni, e che naturalmente sarà in scena con Alessandro Nidi al pianoforte. Il maestro Nidi è una vecchia conoscenza anche di Radio Popolare, insomma, anticonformista per natura, straordinario musicista, soprattutto in scena dal vivo. Alle percussioni ci sarà Sebastiano Nidi, al trombone Filippo Nidi, alla fisarmonica e al sax Andrea Coruzzi. Lo spettacolo è stato ideato ed è diretto da Emilio Russo. Abbiamo detto, diciamo, i dati essenziali, e ringraziamo all'alba delle 22.06 Laura Marinoni per il suo tempo. Buonasera, buonasera, bentornata.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, intanto ancora ce la ricordiamo, per esempio il Piccolo Teatro, la scorsa stagione in quella meraviglia, no? In Cecoviana, e ancora le facciamo i nostri complimenti, no? Cioè,
grazie.
Con Liv Ferracchiati, che ha appunto creato uno dei suoi spettacoli indimenticabili, ma in quel caso indimenticabile anche perché c'era Laura Marinoni a fare un ruolo che non dimenticheremo mai più in quella interpretazione. Chiusa la parentesi dei complimenti, vengo invece a questo spettacolo sapendo che Laura Marinoni ha un legame forte, come forse molti di noi, ma insomma il suo forse vuole raccontarcelo, con De André.
Ah, De André credo che non solo per me sia stato, soprattutto per la nostra generazione, insomma, che era adolescente nel periodo d'oro di questo cantautore, che più che cantautore, oltre che cantautore, era un grandissimo poeta, secondo me, e non solo secondo me. Quindi c'è un legame che arriva da lontano, e che tocca tanti temi, perché allora non c'erano tanti cantautori che si occupassero del sociale, che si occupassero dei temi politici, che si occupassero di temi filosofici, religiosi, senza scadere insomma, no, nel banale.
Sì.
Lui era un ragazzo di una sensibilità, di intelligenza molto particolare, fra l'altro di una famiglia molto benestante, per cui ha sempre vissuto questa contraddizione.
Sì.
Sentiva molto stretto, no? questo suo essere dell'alta borghesia genovese, e in realtà è sempre stato in direzione ostinata e contraria.
Sì.
Quindi viveva nei vicoli, viveva a contatto con quella che per lui era la gente vera. E quindi ha raccontato delle storie meravigliose e si è anche circondato sempre di grandi artisti, poeti, cioè è stato un grande alchimista Fabrizio, oltre che un grande autore, è stato capace sempre di lavorare in squadra con i più grandi musicisti, poeti, non nascondeva di rubare l'ispirazione ad altrettanti grandi, che potevano essere per esempio Brassens o Cohen, era molto amico di Mannerini, era amico di Paolo Villaggio, quindi anche molto, personaggi sì, molto molto diversi tra di loro, e aveva questa così questa incredibile capacità di coniugare poesia alta con temi che invece riguardavano gli ultimi, e quindi era di una complessità e di una raffinatezza straordinaria, ma arrivava al cuore del popolo.
Eh sì, quindi diciamo che è normale che la sua poesia ispiri operazioni, lavori, esiti sempre diversi. Chiedo invece, sapendo anche che Laura Marinoni ha spesso attraversato la scena, lo spettacolo dal vivo, anche attraverso la musica, come avete lavorato da un lato con Emilio Russo e dall'altro col maestro Nidi?
Allora, quando Emilio Russo mi ha offerto questa straordinaria opportunità, siamo stati immediatamente d'accordo sul fatto che dovevamo coinvolgere Alessandro Nidi, il mago Alessandro Nidi, e il quale praticamente ha ripensato le canzoni di Fabrizio De André, creando arrangiamenti completamente nuovi, e abbiamo anche scelto delle canzoni. Ovviamente io sono una donna, quindi la mia voce, che per fortuna non rischia di imitare nessuno, e quindi abbiamo pensato prima all'ipotesi di concentrarci su il rapporto fra Fabrizio De André e Don Gallo. Poi abbiamo anche immaginato di lavorare su Spoon River, che era un altro grandissimo bacino di ispirazione. Ma poi ci siamo resi conto che, dato che è il 25esimo anno già dalla morte di De André, sarebbe stato più opportuno fare proprio un omaggio attraversando tutta la sua opera, ovviamente scegliendo canzoni, alcune famose ma altre molto meno, e quindi raccontando sia il De André politico, sia il De André legato a Genova. Infatti ci sono ben 4 canzoni in dialetto genovese che secondo me sono tra le più importanti e le più belle che lui ha scritto, e poi tutto il filone amore e morte, perché è fondamentale in De André, c'è tantissimo il senso, cioè a partire da Spoon River, o la canzone meravigliosa che ha scritto qua dopo il suicidio di Tenco, o anche tutte le canzoni che riguardano l'album dedicato al Vangelo, no? Ci sono proprio questi temi spirituali, direi, molto molto forti, e il rapporto con Genova è un capitolo anche dedicato invece all'amore per le donne, quindi è come se ci fossero 4 capitoli che però ovviamente entrano uno nell'altro senza soluzione di continuità, e abbiamo scelto anche parole di De André, parole di Henry De Luca, parole di Mannerini, parole di Cohen, che conducono il concerto, è fondamentalmente un concerto, che però è, dato che la mia specialità principale è, così c'è un divertimento musicale che però è condotto anche dalla recitazione.
Insomma, è condotto dalla recitazione, c'è un filo importante, sappiamo, insomma, come Laura Marinoni racconta e attraversa altre suggestioni di altri artisti, come si è detto, insomma, De André è uno dei nostri grandi poeti contemporanei, penso che su questo davvero non ci sia più alcun dubbio. Ci fa piacere, insomma, che questa collaborazione abbia preso forma e che apra la stagione del Teatro Menotti a partire dal prossimo 3 di ottobre fino al 5. Vi ricordo Fabrizio De André, l'amore scoppiò dappertutto. Grazie a Laura Marinoni per essere stata con noi.
Poi io spero tanto che vengano anche dei giovani che non hanno conosciuto De André e che scoprano questa meraviglia che non ha veramente, che non ha tempo.
Davvero, grazie, a risentirci, buona serata.
Grazie mille a voi.
Sale la nebbia sui prati bianchi, come un cipresso nei camposanti, un campanile che non sembra vero, segna il confine fra la terra e il cielo. Ma tu che vai, ma tu rimani, vedrai la neve se ne andrà domani, rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate. Anche la luce sembra morire nell'ombra incerta di un divenire dove anche l'alba diventa sera e i volti sembrano teschi di cera. Ma tu che vai, ma tu rimani, anche la neve morirà domani, l'amore ancora ci passerà vicino nella stagione del bianco spino. La terra stanca sotto la neve, dorme il silenzio di un sonno greve, l'inverno raccoglie la sua fatica di mille secoli da un'alba antica. Ma tu che stai, perché rimani, un altro inverno tornerà domani, cadrà altra neve a consolare i campi, cadrà altra neve sui camposanti.
E allora abbiamo ascoltato Inverno di Fabrizio De André, a cui lo ricordo è dedicata l'apertura della stagione del Teatro Menotti con una nuova produzione insieme col Teatro di Borgio Verezzi che vede insomma in scena Laura Marinone, che abbiamo appena lasciato, con l'ensemble del maestro Alessandro Nidi, che ripercorre in qualche maniera le diverse anime di Fabrizio De André attraverso una serie di arrangiamenti che sono chiaramente tipici, come possiamo dire, del maestro Nidi, che ha la capacità poi di attraversarle in una maniera originale. Gli ultimi minuti del Suggeritore Magazine, ricordandovi ancora che il prossimo lunedì ritorneremo all'Auditorium Demetrio Stratos con tanti ospiti dal vivo, la musica, la possibilità di brindare, mangiare qualche cosa insieme in cortile, insomma fare le cose che abbiamo fatto anche gli anni scorsi quando poi sono partite le stagioni, che appunto proprio in questi giorni prendono il via, e ricordare, ahimè, in questo weekend se ne sono andati due grandi del teatro, uno è Glauco Mauri, che sentiremo in chiusura, una invece è un'attrice amatissima anche dal cinema, ma che nel teatro si era formata e nel teatro è sempre rimasta per tutta la sua vita, prima di tutto una grandissima interprete teatrale, anche se poi appunto alcune saghe come quella di Harry Potter oppure Downton Abbey le hanno dato un successo internazionale più mainstream, ed è Maggie Smith. Allora ho pensato di farvi ascoltare, tra i molti moltissimi reperti che sono disponibili del suo lavoro, alcuni dei momenti più importanti, a cominciare da The Prime of Miss Brody, La strana voglia di Jean, che in realtà appunto è Jean Brody, una ragazza che appunto si ribella a un sistema molto restrittivo e costrittivo anche dal punto di vista morale, per poi passare ad altri importanti titoli che l'hanno vista protagonista. Ve la faccio sentire con la sua vera voce, perché la stragrande maggioranza del pubblico italiano l'ha sempre sentita doppiata.
Hey, we're counting down our picks for the top 10 Maggie Smith moments.
I am a teacher. I am a teacher first, last, always.
I've always wanted to use that spell.
And at my age, I haven't got the time.
This is what I'm talking about.
For this list, we'll be looking at the most memorable moments and roles from throughout the career of the incredible Dame Maggie Smith. What's your favourite Maggie Smith role? Let us know in the comments below. Number 10, playing Miss Mary Shepherd, the lady in the van. This 2015 film depicts the true story of writer Alan Bennett's friendship.
E allora, dalla signora nel bidone, oppure Downton Abbey, oppure altri bellissimi momenti della carriera di Maggie Smith. L'avete sentita appunto molto giovane all'inizio, e non potevo insomma non farvi sentire anche qualche estratto appunto da Downton Abbey, da cui lei si ritirò quando finì quella famosa serie, dicendo che era anche ora, perché il suo personaggio ormai, stando ai suoi calcoli, aveva raggiunto i 110 anni, perché Maggie Smith è sempre stata anche molto spiritosa e autoironica. Sentiamola nei panni della contessa di Grantham.
And it was her advice that wrecked it in the first place.
Classic Rosamund. She's never more righteous than when she's in the wrong.
Why the lamentation? You don't have to see him if you don't want.
Well, you make it sound so easy.
There's nothing simpler than avoiding people you don't like. Avoiding one's friends, that's the real test.
Have you come for dinner?
Oh, no, I'm dressed quite wrongly. And I know you have a guest.
I doubt Mr. Travis has much of an eye for fashion.
What, did you keep up with them?
Oh, I'm afraid not. No, an unlucky friend is tiresome enough, an unlucky acquaintance is intolerable.
You're all heart.
If she's fighting for her causes again, that seems a good sign.
A sign of what? That we should close the shutters and bar the door.
Allora, ferocissima, insomma, nelle battute, quelle che infilzano a chi cerca di dirle che cosa deve pensare, questa era la figura della contessa di Grantham, che sapeva essere meravigliosamente perfida, lo è stata per tantissimi episodi di questa grande serie. Insomma, una carriera così credo che la vorrebbero tutti, come quella di Maggie Smith. Siamo arrivati alla fine del suggeritore, vi lasciamo con un brevissimo estratto da un'esibizione in una serata d'estate in Sardegna di Glauco Mauri del 1982, proprio gli anni, nell'81 aveva vinto l'Ubu per una sua versione di una celebre opera brechtiana, Il signor Puntila e il suo servo Matti, quando appunto faceva compagnia con Mario Scaccia, noi vogliamo ricordarlo proprio in quel periodo. Vi facciamo ascoltare la sua voce per alcuni secondi, così come abbiamo fatto con Maggie Smith, per dargli a nostro modo un saluto, insomma, anche qui una lunghissima, fortunatissima carriera di uno dei più importanti esponenti della sua generazione teatrale. Il suggeritore ritorna dall'Auditorium Demetrio Stratos lunedì prossimo alle 21.30. Un saluto da Ira Rubini.
Tutti i figli di Dio hanno le ali. Io ho una veste. Tu hai una veste. Tutti i figli di Dio hanno una veste. Quando andrò in cielo, ah, metterò la mia veste e dirò in lungo e in largo per il cielo di Dio: cielo, cielo, non tutti quelli che parlano di cielo ci vanno, cielo, cielo, dirò in lungo e in largo per il cielo di Dio.